ad alta voce.
Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu.
Prima delle 10, tutti i reparti dei 3 battaglioni erano rientrati negli accantonamenti. L'ordine era stato ristabilito. A mezzanotte noi ufficiali del terzo eravamo ancora riuniti nella sala di mensa. Il maggiore e l'aiutante erano al comando di reggimento. Mancavano anche gli ufficiali comandati di servizio per quella notte, uno per compagnia. Noi discutevamo, in intimità, degli avvenimenti della serata. Avellini era legato con tutti noi da tale cameratismo, per cui non v'era alcuna differenza tra lui, ufficiale di carriera, e noi, ufficiali di complemento. Quella conversazione è ancora presente nella mia memoria. Io posso riassumerla così. «Il mio reparto era in ordine, o pressoché in ordine», disse Ottolenghi. «Solo un imbecille c'era che pretendeva di uscire con una mitragliatrice per sparare in aria, ma io gli ho detto «se ti muovi ti sparo». Ma come una mitragliatrice? Se le mitragliatrici devono uscire, escono tutte. Se la sezione mitragliatrici dimostra, dimostra per intero. Ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati. E sono io che voglio essere al comando dell'ammutinamento. E un giorno o l'altro credo che questo succederà, perché, signori, io la penso esattamente come quei reparti che hanno dimostrato oggi. Hanno ragione, mille ragioni, ma hanno scelto male il momento. Ammutinarsi di notte, senza armi, è uno sproposito. Avellini gli disse, sei pazzo da legare. Un pazzo furioso, gli rispose il comandante della 12ª. Ah sì, sono un pazzo. Se si fa ammutinamento, bisogna farlo di giorno, con le armi, bisogna approfittare di ogni buona occasione, in modo che non manchi nessuno, che non manchi un solo ufficiale inferiore. Hai un bel programma, Ottolenghi. E gli altri? Di quali altri parli? Spero che non vorrai ammutinarti insieme agli ufficiali generali. Ma se la pensi così, dimettiti da ufficiale anche tu. Io, ufficiale o soldato, sono sempre obbligato a fare il militare. Non c'è scampo. E allora la guerra preferisco farla da ufficiale. Tu hai prestato giuramento, come ufficiale. O le cose che dici non le dici sul serio. Oppure il giuramento che hai prestato non era serio. Avellini, ben inteso che non è serio. Da ufficiale o da soldato è un gioco forza giurare, sia con un giuramento individuale che con quello collettivo, perché se non giuro da ufficiale poi devo giurare da soldato ed è lo stesso. Le leggi del nostro paese non dispensano che i cardinali e i vescovi dal servizio militare. Il giuramento non è che una formalità a cui siamo costretti dal servizio militare obbligatorio. Ma tu, Ottolenghi, un uomo d'onore, non impegna la sua parola sapendo di mentire. Tu non sei solo pazzo, Ottolenghi, sei anche un soggetto equivoco. Voi osereste sostenere che se mi si prende con la forza, contro la mia volontà, con le armi alla mano, e mi si impone di giurare, poi io mi disonoro se giuro con il proposito di non preservare quel giuramento? E chi ti prende con la forza? Nessuno può forzare la tua coscienza. Sì, se ne hai una, nessuno, dite voi. In tempo di guerra, se io, chiamato sotto le armi, mi rifiuto di giurare, vengo deferito al tribunale militare, mi si passa per le armi alla prima occasione. Il mio giuramento è menzogna necessaria, un atto di legittima difesa. Ciò posto, non c'è scampo. Preferisco essere ufficiale e non soldato. E perché mai? Perché Avellini, si presenterà certamente un'occasione favorevole e io in quell'occasione voglio avere in mano una forza con cui agire. È meglio che ti bevi un bicchiere, Ottolenghi, e che tu vada a letto. Io non sarò allora un fucile, una baionetta. Sarò 100 fucili, 100 baionette e alla tua salute anche un paio di mitragliatrici. E contro chi vorrà impiegare quelle armi? Contro il comando. E dopo, Ottolenghi, aspireresti tu ad essere il comandante supremo? Io aspiro solo a comandare il fuoco. Il giorno X alzo 0 fuoco a volontà.
Incomincio dal generale comandante divisione. Chiunque sia, perché sono tutti, regolarmente, uno peggio dell'altro. E dopo, avanti, seguendo la scala gerarchica. Avanti con ordine e disciplina. Cioè, avanti per modo di dire, perché i nostri veri nemici non sono oltre le nostre trincee. Quindi, primo, dietro, front, poi avanti. Avanti sempre, cioè indietro. Naturalmente. Avanti sempre fino a Roma, perché è lì il quartier generale del nemico. E dopo Tolenghi, beh, ti pare poco? Sarà un bel pellegrinaggio. Beh, dopo il governo andrà al popolo. E tu farai marciare l'esercito su Roma e credi che l'esercito tedesco, quello austriaco, resteranno fermi in trincea? O che per far piacere al nostro governo del popolo i tedeschi rientreranno a Berlino, gli austro-ungarici a Vienna, a Budapest? A me non interessa quello che fanno gli altri. A me basta sapere ciò che io voglio. Questo è molto comodo, ma non chiarisce il problema. Che significherebbe in sostanza la tua marcia indietro? La vittoria nemica, è evidente. E tu puoi sperare che la vittoria militare nemica non si affermi sui vinti anche come vittoria politica? Nelle guerre di indipendenza, ogni volta che hanno vinto, non ci hanno portato con le baionette loro i Borboni a Napoli, il Papa a Roma? Quando gli austriaci ci hanno battuto a Milano, in Lombardia, nel Veneto, è il governo del popolo che hanno messo o lasciato? Coi nemici vittoriosi in Italia sono tornate le dominazioni e la reazione. E tu vuoi questo? No. Certo che no. Io non voglio tutto questo, ma non voglio neanche questa guerra che non è altro che una miserabile strage. E la tua rivoluzione, Ottolenghi, non è una strage anch'essa? Non è anch'essa guerra, la guerra civile. Io per me non vorrei né l'una né quell'altra, ma Ottolenghi no. Egli depreca l'una e esalta l'altra. Ora, che dite, non sono tutt'uno? No, credetemi, non sono tutt'uno. Nella rivoluzione io vedo progresso del popolo e degli oppressi. Nella guerra io vedo che non c'è altro che una strage inutile. Ma come inutile? Qui siamo in parecchi ad essere stati all'università. Alla mia università bruciavamo i discorsi di Guglielmo II, che invocava in ogni occasione il dio della guerra e sembrava non volesse pascere i suoi sudditi che di baionette e cannoni. Inutile strage, se non ci fossimo opposti agli imperi centrali. Oggi in Europa, in Italia, marceremmo tutti al passo dell'oca e al suono di tamburi di Prussia. Sì, forse, ma per me gli uni valgono gli altri. E la democrazia, e la libertà, Ottolenghi, che sarebbe del tuo popolo senza d'essa? Bella democrazia, bella libertà. Eppure è per questo che molti di noi sono stati per l'intervento, che han preso le armi, che affrontano i sacrifici, che si fanno uccidere. La strage non compensa il sacrificio. E gli interessi dell'Italia, allora? Perché noi, secondo voi, che cosa siamo? Non siamo Italia! Ottolenghi, le ragioni ideali che ci hanno spinto alla guerra sono forse venute a mancare perché la guerra è una strage? Se noi siamo convinti che dobbiamo batterci, i nostri sacrifici sono compensati. Certo, siamo stanchi. E i soldati ce l'hanno proclamato ad alta voce oggi. È umano. A un certo punto ci si scoraggia, si pensa a noi stessi. È l'istinto di conservazione che prende il sopravvento. E la maggior parte vorrebbe vedere finita la guerra in qualsiasi modo, perché la fine significa la sicurezza della nostra vita fisica. Ma questo basta a giustificare il desiderio? Se così fosse, un pugno di briganti non ci avrebbe perennemente in suo arbitrio, impunemente, solo perché noi abbiamo paura di quella strage. Che ne sarebbe della civiltà del mondo se l'ingiusta violenza si potesse imporre senza resistenza, sempre? Ammettiamolo pure. Io questo lo ammetto. Ottolenghi, è che tu devi ammettere che bisogna difendere la moralità della propria idea anche a rischio della vita. Quello della stanchezza e degli orrori non è un argomento valido a condannare la guerra. I soldati stasera si sono ammutinati. Hanno ragione, hanno torto, forse hanno torto, forse hanno ragione. L'uno e l'altro insieme. La massa non vede che il bene immediato. Ma che succederebbe se la loro condotta
dovesse essere presa nell'esercito come una norma di condotta generale. Secondo me, la loro rivolta è legittima, perché la guerra è quell'insopportabile strage che noi vediamo a causa dell'incapacità dei nostri capi. Questo è vero! Ottolenghi ha ragione! Questo è vero! È la verità! Io questo non posso negarlo. Lo dice anche Avellini. Lo vedete? Anche voi siete costretti a darmi ragione. Noi siamo entrati in guerra con capi militari e politici impreparati. Ma non è argomento per indurci a gettare le armi. Ma se vi dico che i nostri generali sembrano mandati dagli austriaci per distruggerci, questo è vero, ha ragione Ottolenghi, purtroppo è così. E intorno a loro una banda di speculatori protetti da Roma fa i suoi affari sulla nostra vita. Lo avete visto con quelle scarpe distribuite al battaglione? Che belle scarpe! Sulle suole, con bei caratteri tricolori, c'era scritto «Viva l'Italia!» Dopo un giorno di fango, non abbiamo scoperto che quelle suole erano di cartone verniciato color cuoio. Questo è vero, questo è vero, questo è vero, disgraziatamente così. Ma le scarpe non son che un'inezia. Il terribile che han verniciato la nostra vita stessa, con stampigliato il nome della patria, e ci portano al massacro come pecore. La porta fu aperta. La conversazione interrotta. Entrò il maggiore Frangipane, seguito dal maggiore Melchiorri, da due aiutanti maggiori. Noi ci levammo in piedi. «Io ho proposto», diceva il maggiore Melchiorri, «che si fucilino subito 10 soldati a compagnia per dare un esempio solenne». Contro soldati che non hanno adoperato le armi non si può applicare la pena capitale, rispondeva il nostro maggiore. «Ma anche il comando di divisione è per la fucilazione». Noi ascoltavamo i maggiori. In silenzio, senza parlare. Ottolenghi si rivolse a noi e disse: «Io sono per la fucilazione del generale comandante la divisione». Il maggiore Frangipane era stanco e triste. «Vadano a dormire», ci disse. «Basta un ufficiale di servizio per compagnia. Domattina sapremo l'esito della decisione che prenderà il comando di corpo d'armata». Il reggimento era risalito in trincea. Il comandante del corpo d'armata aveva seguito il parere del comandante della brigata, respinto la proposta di applicare pene capitali. Solo 7, tra graduati e soldati, erano stati deferiti al tribunale militare e condannati alla reclusione. Era stato poi loro concesso di prestare servizio in altri reggimenti di prima linea per poter ottenere, con una buona condotta, il condono della pena. I turni di trincea e riposo continuarono come prima. Mano a mano che il sole di primavera portava il calore nella montagna, la neve perdeva i suoi strati. Con il livello della neve si abbassavano i parapetti delle nostre trincee. I grandi bastioni perdevano le loro torri, i cantieri disarmavano. Ogni settimana ritiravamo uno strato di sacchetti riempiti di neve e la linea delle feritoie ridiscendeva lentamente a livello del suolo. Con il bel tempo ritornarono i progetti di azione. Le batterie di vario calibro spuntavano in ogni parte come i funghi. tutta la corona di monti che cingeva la conca d'Asiago alle nostre spalle era un'ininterrotta catena di batterie mascherate. Le batterie da campagna e da montagna più vicine a noi non erano che gli avamposti di quel grande schieramento di bocche da fuoco. Stavolta si impiegavano grandi mezzi. Altre batterie continuavano ad arrivare per la rotabile di Conco e quella di Fozza, costruita durante l'inverno. Batterie di bombarde da trincea si installavano dietro la prima linea. Dalla pianura veneta, giorno e notte, affluivano lunghe colonne di autocarri carichi di munizioni. Il genio lavorava a riempir di gelatina due grandi mine. Una sotto Casara Zebio, l'altra a quota 1496, verso Monte Interrotto. Era di nuovo la guerra attiva che si annunciava, ma ad aprile la neve, diminuita nella conca, era ancora alta su, attorno a tutte le nostre posizioni in alto. Il mio battaglione era a riposo, nei soliti turni, a ronchi. Il maggiore Frangipane, ferito in trincea da una scheggia, era all'ospedale e io comandavo il battaglione. Il tenente Ottolenghi mi si presentò per chiedermi l'autorizzazione a fare un'escursione con la squadra degli sciatori del battaglione. Sempre comandante della sezione mitragliatrici, egli non aveva a che vedere con gli sciatori, ma durante l'inverno avevamo, assieme, per nostro piacere, fatte lunghe esercitazioni ed eravamo diventati buoni sciatori. Egli era diventato un appassionato. Gli sciatori del battaglione costituivano una squadra speciale comandata da un sergente e si avevano fatto un corso regolare a Bardonecchia e, secondo le direttive generali sulla guerra in alta montagna, avrebbero dovuto fornire le pattuglie per le ricognizioni oltre le nostre linee. Ma tra le nostre linee e quelle nemiche le distanze erano così piccole che non offrivano spazio sufficiente per operazioni di pattuglia con gli sci. I pochi esperimenti fatti ne avevano sconsigliato l'impiego di notte. Il terreno vi era per giunta ricoperto da alberi divelti di filo spinato ed era diventato difficile da praticarsi. Di giorno non c'era un solo punto in cui le nostre pattuglie potessero uscire inosservate. Di notte facevamo uscire eccezionalmente uomini su racchette da neve, ma l'indomani le tracce erano così visibili che l'attenzione del nemico si faceva più vigile. La squadra di sciatori pertanto non era di alcuna utilità pratica. Il comandante del battaglione la mandava spesso a fare escursioni a Campomulo, a Croce di Longara, a Montefior, a Fozza, per mantenerla in allenamento, ma non l'aveva mai impiegata oltre le nostre linee. Ottolenghi aveva altre volte, come me, partecipato a tali escursioni. La sua domanda rientrava quindi nelle abitudini della nostra vita invernale. Le esigenze del servizio si opponevano ed io gli concessi di prendere con sé solamente mezza squadra di sciatori. «No», mi disse Ottolenghi, «con mezza squadra io non posso fare niente di utile. Vorrei poter impiegare tutta la squadra, perché solo così mi sarà possibile svolgere un'azione completa di pattuglia. Siamo alla vigilia di una grande azione. Mi piacerebbe preparare una buona squadra di specialisti quali sono i nostri sciatori». Anche a me interessavano molto esercitazioni del genere, così finii per cedere. Ottolenghi partì con la squadra al completo. 10 uomini, un caporale e un sergente. Il Tascapani carichi di bombe. Io ebbi più tardi il racconto dell'escursione. L'ordine del comandante del battaglione, disse Ottolenghi agli sciatori, è di compiere un'operazione di guerra rapida e segreta. Così vi metteremo alla prova. Fra poco vi sarà la grande azione e noi dovremo essere adeguatamente preparati. Questa volta la guerra la faremo sul serio e non con scale o ponti. Un'operazione di guerra come questa che noi oggi siamo comandati a compiere comporta il nemico. E dov'è il nemico? Questa è la questione. Gli austriaci? No. Evidentemente no. I nostri naturali nemici sono i nostri generali. Se nei dintorni vi fosse Sua Eccellenza il generale Cadorna, egli sarebbe il nemico principale e non si tratterebbe che di rintracciarlo. Eppure, egli non è vicino, disgraziatamente, e non è vicino neppure il comandante d'armata. Lo stesso comandante di corpo d'armata è molto lontano, imboscato ai piedi dell'altipiano. I grandi generali detestano la neve. E chi rimane dunque? Non rimangono che i piccoli. Rimane il comandante della divisione, piccolo ma perfetto. Una rara intelligenza. Un'intelligenza rara.
Marco Paolini ha letto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.